Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Sono una ricercatrice, mi sono specializzata in neuroscienze. Ho preso il mio dottorato in Italia e poi sono venuta in Australia e ho lavorato con l'Università del Queensland e adesso sono in collaborazione tra l'Università del Queensland e il Wesley Medical Research e mi occupo di studiare il sonno nelle malattie neurodegenerative. Quindi il mio focus principale è sempre stato malattie neurodegenerative in generale e adesso il mio focus è concentrato allo studio del sonno, che è una parte veramente importante e spesso trascurata in queste malattie.
Per quale motivo è una parte importante? Se puoi spiegarlo specialmente a dei profani, come posso essere io e anche molti degli ascoltatori?
È una parte importante perché innanzitutto alcuni disturbi del sonno si possono rilevare in queste malattie, in alcuni casi ancora prima di ogni altro sintomo clinico. Quindi è veramente importante riuscire ad individuarli perché in questo modo potremmo riuscire a individuare pazienti che in futuro svilupperanno sintomi clinici ma che al momento non li mostrano, però potremmo riuscire a intervenire e a rallentare la loro patologia fin dall'inizio, fin da ancora prima che mostrino disturbi. E dall'altro lato anche perché è stato dimostrato che interruzioni nel sonno e anche interruzioni nei cicli circadiani, che sono i cicli di sonno veglia durante il giorno e la notte, queste interruzioni possono non solo essere deleterie nel contesto di una malattia neurodegenerativa, ma alcune volte proprio portare alla sua progressione. Quindi riuscire a individuare quali sono i problemi nel sonno e cercare di arginarli potrebbe veramente fare la differenza per i pazienti.
Quindi i problemi del sonno possono essere considerati sia sintomi che addirittura cause, in qualche modo, o concause di alcuni problemi.
Questa è una delle nuove teorie che sì, potrebbero essere in alcuni casi considerati concause o comunque essere parte di quel circolo vizioso per cui alla fine un paziente va degenerando, che è proprio quello che vogliamo fermare.
Come portate avanti queste ricerche? Per esempio, nell'immaginario collettivo, magari attraverso anche quello che viene mostrato dai film, uno potrebbe pensare a quelle scene di persone con degli elettrodi attaccati alla testa che dormono in uno stanzino, monitorati nella stanza a fianco dai medici durante la notte. È così che vi muovete o in modo diverso?
Allora, così è come sono stati individuati i primi disturbi del sonno in questi pazienti, ma anche in generale. Quindi quello che viene detto il gold standard, quindi quello a cui ci si riferisce di solito quando ci si riferisce a uno studio del sonno, si immagina appunto una persona che va in un ospedale o comunque in un contesto diverso dalla propria abitazione e dorme appunto in questo contesto con gli elettrodi e c'è qualcuno che controlla durante la notte se tutti gli elettrodi rimangono attaccati nei punti giusti, eccetera. Questo è ancora quello che si usa come appunto standard nello studio del sonno ed è quello che ci dà la maggiore quantità di informazioni. Viene chiamata polisonnografia in laboratorio ed è ancora oggi veramente quello che si fa sui pazienti. Quello che noi stiamo cercando di fare è di vedere se questo studio polisonnografico può essere fatto anche a casa, quindi noi possiamo mettere gli elettrodi sui pazienti, il setup è molto simile a quello che si vede nei laboratori, ma poi possiamo mandare queste persone a dormire a casa loro, quindi nel loro contesto e possibilmente speriamo che loro riescano a dormire più, tra virgolette, naturalmente possibile perché sono nel loro letto in casa loro e poi chiediamo ai nostri pazienti, ai nostri volontari sani di ritornare qui da noi il giorno dopo con la macchinetta per il sonno e semplicemente riportandocela. Quindi è una cosa simile a quella che hai appena descritto, quindi sì, i nostri pazienti hanno elettrodi poggiati sulla testa per avere l'elettroencefalogramma e poi abbiamo anche elettrodi per registrare cuore, abbiamo dei sensori per registrare i livelli di ossigeno, abbiamo due cannule nel naso, quindi sono tutti ben settati quando tornano a casa. Nel nostro caso lo studio è fatto in un contesto familiare che speriamo possa aiutare a fare un po' di differenza, nel senso che è difficile riuscire a immaginare di poter mandare una quantità enorme di persone a fare uno studio del sonno in laboratorio, perché innanzitutto è costosissimo, ma poi è veramente difficile riuscire a implementare questo in una clinica su tutti i pazienti, mentre se riusciamo a trovare insomma dei punti di riferimento con uno studio del sonno portatile, questo potrebbe veramente aiutare a fare un primo screening clinico.
E questo per il lavoro che stai svolgendo a Brisbane. Brisbane che però è soltanto l'ultima tappa del tuo percorso professionale e anche personale in qualche modo. Se ci puoi descrivere le precedenti, magari partendo da quando hai ottenuto il dottorato all'Università degli Studi di Milano.
Sì, ho ottenuto il dottorato all'Università degli Studi di Milano facendo una tesi presso l'Istituto Mario Negri, l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri a Milano. E poi, insieme a mio marito, ci siamo sposati e siamo partiti. Molti ci chiedono come mai, ci sono ovviamente una serie di motivi per cui abbiamo deciso di partire, ma non c'è alla base della nostra partenza non c'è un rigetto totale nei confronti dell'Italia. Probabilmente io lo descriverei più nel mio caso come io volevo veramente continuare a fare ricerca, volevo riuscire a sensibilizzare e a lavorare per trovare qualcosa che potesse veramente aiutare i pazienti con le malattie neurodegenerative. Questo è veramente il mio scopo. Molti di questi pazienti non hanno più voce, nel senso che non possono più farsi sentire, quindi secondo me è importante che ci siano dei loro portavoce e anche qualcuno che lavora per loro per cercare di migliorare la loro condizione. Quindi questo era quello che volevo fare. E penso che il motivo per cui sono partita è a volte bisogna uscire un pochino dalla zona di comfort per riuscire a crescere e secondo me questo era quello che stavo cercando, allontanarmi dall'Italia, vedere un'altra prospettiva, un altro ambiente di ricerca, imparare cose nuove, era quello che cercavo per crescere, per riuscire a raggiungere il mio obiettivo di poter aiutare questi pazienti. Quindi abbiamo deciso di partire, siamo andati a Sydney nel 2011, abbiamo iniziato a cercare lavoro là e poi io ho avuto la fortuna di trovare un laboratorio che mi piaceva e che era aperto da accogliermi all'Università del Queensland, quindi ci siamo trasferiti poi a Brisbane 6 mesi dopo, varie difficoltà a Sydney perché senza lavoro è stato un po' difficile, il costo della vita era più alto che a casa. E poi da lì insomma ho iniziato a conoscere di più l'ambiente australiano dal punto di vista della ricerca, ho avuto veramente la grandissima fortuna di venire in contatto con il Wesley Medical Research, che è dove lavoro adesso, che è un'organizzazione che veramente lavora per fare la differenza per i pazienti. Quindi io ho veramente trovato delle persone, dei punti di riferimento, un'organizzazione che veramente sosteneva e mi aiutava nel mio percorso per ottenere quello che era il mio obiettivo e che è anche il loro obiettivo di migliorare la vita dei pazienti, la vita quotidiana dei pazienti. Quindi con il loro supporto in collaborazione con l'Università del Queensland, qui è dove sono ora, stiamo collaborando con i nostri pazienti, con i neurologi e con tutte le persone che appunto collaborano su questo progetto per cercare di fare la differenza. Ci vuole un po', piccoli passi alla volta, ma sono veramente contenta di aver trovato delle persone con cui mi trovo bene e che hanno gli stessi ideali.
E la tua ricerca e il tuo lavoro sono state le ragioni per cui sei arrivata non solo in Australia ma anche a Brisbane. Però non sei la sola, insomma, la tua famiglia ti ha seguito.
Anche mio marito era più o meno nella mia stessa condizione, nel senso aveva appena finito il dottorato e anche per lui era una nuova esperienza, quindi abbiamo avuto la fortuna poi di riuscire a trovare entrambi un lavoro a Brisbane, non nello stesso identico momento. Per un breve periodo lui è dovuto ritornare in Italia e mentre io lavoravo qui a Brisbane, perché non avevamo abbastanza soldi da parte per sostenere entrambi e eravamo arrivati con l'acqua alla gola, perché ci abbiamo messo circa 6 mesi o 7 a trovare il mio lavoro e poi successivamente il suo, quindi ovviamente con un po' di difficoltà, ma pian piano ci siamo adattati e poi sono arrivate 2 bambine che sono nate qui, quindi diciamo io e mio marito abbiamo preso poi la cittadinanza australiana, siamo arrivati con un visto vacanza lavoro all'inizio e poi pian piano abbiamo preso la residenza permanente e siamo arrivati a questo traguardo della cittadinanza l'anno scorso. Io definisco sempre me e mio marito come degli italo-australiani e le nostre 2 bimbe come delle australo-italiane. Loro sono nate qui, la loro prima lingua è l'inglese. È strano ed è bello vedere che sono diverse da noi, ma in qualche modo non hanno perso le radici. Quindi poi la nostra famiglia è cresciuta qui a Brisbane.
E pensate che Brisbane possa chiamarsi casa a questo punto o magari nel futuro immaginate un altro spostamento?
Chi lo sa? Per ora siamo qui e in realtà non sappiamo neanche noi cosa ci riserva il futuro. Quello che sappiamo è che ci stiamo trovando bene qui e poi siamo aperti a ogni possibilità. Per ora siamo felici qui. Per ora le nostre figlie crescono a Vegemite e risotto e poi vedremo.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.